Allora, adesso dopo la storia di Bruno Neri, cambiamo un po' e passiamo ad un'altra storia che però ci avvicina a un discorso che abbiamo toccato nelle ultime puntate condotte da noi del Paco, che è la questione del boicottaggio ai mondiali. E andiamo
ai mondiali del Qatar 2022, eh?
Esatto. Però invece in questo caso torniamo a parlare di un vecchio mondiale molto discusso, che è quello del 1978 in Argentina. E per farlo, per parlare del tentativo di boicottaggio a quel mondiale, e per farlo lo facciamo con una diretta con Valerio Moggia.
Eccolo.
Perfetto, ha funzionato tutto, incredibile, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. E allora, redattore, di autore di del blog Pallonate in Faccia, di Lina Meridiana, rivista di cui magari poi ti chiediamo due cose, e niente. Allora, partendo da un articolo che hai pubblicato sul tuo blog, molto interessante, qui ripercorri un po' quella che è la storia di quello che si è mosso intorno a questo mondiale, no? E dei tentativi di boicottaggio.
Sì, nel 78 ci fu un tentativo di boicottaggio, penso non bisogni neanche spiegare perché. I mondiali si facevano in Argentina, c'era una dittatura fascista atroce, quella che è stata famosa come la dittatura dei desaparecidos, perché la gente, gli oppositori politici, spesso giovanissimi, sparivano semplicemente nel nulla e non se ne sapeva più niente. Migliaia di questi ancora oggi non si sa esattamente come e dove sono stati uccisi. Quindi era una cosa che tutti sapevano all'epoca, ovviamente, in Europa, ma non solo. Però c'era ovviamente un problema di guerra fredda. La dittatura argentina era tenuta in piedi dagli Stati Uniti, che l'avevano finanziata, che la tenevano lì, che avevano addestrato il generale Videla a Panama per insegnargli come si gestisce, come si tratta con i comunisti, cioè li si prende, li si ammazza. E quindi era un po' difficile per un calcio dominato da paesi europei legati agli Stati Uniti opporsi alla volontà di Kissinger e di tutti gli altri americani che stavano a Washington. In Francia ci hanno provato. In Francia ci hanno provato, ma ci hanno provato anche in Olanda. Il fatto è che in Francia c'erano tanti esuli argentini che hanno creato un comitato e provato attraverso varie vignette, varie conferenze, a sensibilizzare l'opinione pubblica. Dalla loro parte hanno avuto alcuni personaggi famosi. Io penso a Yves Montand, un attore molto famoso, ma anche Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, quindi personaggi molto importanti del mondo culturale, della cultura francese. Solo che tra questi non ho detto nemmeno un calciatore, perché francamente di calciatori se ne lavarono un po' le mani. Uno solamente, Rocheteau, che si sapeva che era comunista, lui un pochino provò a opporsi, all'inizio non voleva andare ai mondiali, poi lo convinsero ad andare. In Francia provò a coinvolgere alcuni colleghi della nazionale in un'operazione di boicottaggio, visto che la Francia avrebbe giocato ai mondiali contro l'Argentina direttamente. Nessuno lo ascoltò e quindi in pratica non ci fu nessun tipo di protesta da parte dei francesi.
E in generale, come tu riporti giustamente nell'articolo, e su questo magari anche facendo un po' di parallelo su quel poco che sta succedendo oggi con la questione mondiale del Qatar, in generale come federazioni la risposta fu, diciamo, minima, se non anche da paesi, diciamo, del blocco est, no?
Sì, anzi io direi più inesistente che minima, perché in effetti, cioè, possiamo dire che è minima la risposta delle federazioni che al boicottaggio di Qatar 2022, visto che mi sembra che chi hanno preso posizione sono solamente Germania, Olanda, i paesi scandinavi, Norvegia, Svezia e Danimarca negli scorsi giorni. Invece, ecco, se questa è minima, quella del 78 fu inesistente. nessuno se ne occupò, nessuno parlò né in Francia né in Olanda né in Germania, anche perché francamente, per dire, la Germania, che è detentrice del titolo mondiale, aveva un grossissimo problema. Il vicepresidente della FIFA era tedesco, era l'uomo più importante del calcio tedesco, era Hermann Neuberger, che era uno degli uomini che aveva organizzato questo mondiale assieme a João Avelange. E Neuberger, curiosamente possiamo dire, Neuberger nei suoi anni giovanili era stato un ufficiale della Wehrmacht ai tempi della Germania nazista, quindi insomma una coincidenza abbastanza strana che proprio Neuberger sostenesse il regime in Argentina. Quindi sì, nessuno prese una posizione seria da parte delle federazioni, e la cosa più sorprendente è che nemmeno quella dell'Est. Io cito soprattutto l'Unione Sovietica, che solo 5 anni prima si era rifiutata di andare a giocare lo spareggio mondiale a Santiago del Cile, nello stadio dove venivano torturati e uccisi gli oppositori politici di Pinochet. L'Unione Sovietica 5 anni prima era stata eliminata dai mondiali perché non aveva fatto quello spareggio lì, e invece questa volta lasciò perdere, non fece nessun boicottaggio, ai mondiali non ci andò lo stesso, ma perché fu eliminata sul campo. Ci andarono invece la Polonia e l'Ungheria, sempre del blocco comunista, che non ebbero nessun problema a prendere parte al mondiale in Argentina. Quindi sì, ci fu anche questa ipocrisia, simile secondo me fu l'ipocrisia ad esempio di Paul Breitner, grande campione tedesco, notoriamente maoista, che disse che non andava ai mondiali perché era contro il regime argentino, ma in realtà erano già 2 anni che non giocava in nazionale perché aveva dei problemi con il CT. E d'altronde lui qualche anno prima era andato a giocare al Real Madrid nel pieno del regime franchista in Spagna, e anche lì non si era fatto nessun problema.
Ma una domanda che ti volevo fare io, abbastanza leggendo il tuo articolo, che leggo appunto: la Germania è di fatto partner dell'Argentina nell'organizzazione del torneo, e ci sono dei partner anche degli sponsor, no? Si parla, cioè, nonostante forse appunto il 78 in una situazione politica molto 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 particolare, comunque Mercedes, Siemens, leggo, Telefunken sono i tre principali sponsor della competizione, così come la banca olandese ABN o il costruttore di aeroplani Fokker. Nel senso, mi sembra che anche questa roba sia abbastanza emblematica, ossia il non poter non giocare il mondiale, no? Anche a fronte di questi sponsor, cioè chiudere un occhio su quello che sta succedendo realmente poi in Argentina, no? Per mandare avanti la macchina mondiale, che un po' sembra, un po' ricollegandomi sempre al Qatar, sempre un po' la stessa solfa, no? E ovviamente leggendo l'articolo rimanevo abbastanza esterrefatto dal fatto che dal 78 al 2021, oggi, ma il Qatar sarà 2022, determinate cose non sono e sembrano non cambiare, no? Quindi parlando anche appunto degli sponsor e di quanto si possa inceppare questa macchina, ecco.
Beh, assolutamente è una macchina perfetta nel suo essere diabolica, nel senso che da quando in qualsiasi settore si inizia a parlare di soldi, i soldi devono essere la cosa più importante. Beh, se sono la cosa più importante, sono più importanti anche dei diritti umani. Questo è purtroppo logico, è freddo, però è così. Il calcio nei mondiali almeno ha preso questa tendenza fin dal 1970, che sono stati i primi grandi mondiali super economicizzati, super sponsor, grandi trasmissioni televisive. E il 78 quindi era legato anche a tutto quell'evoluzione che stava avendo il calcio per diventare sempre più business, che porta poi appunto al Qatar. Cioè, non è pensabile purtroppo a livello economico rinunciare ai mondiali in Qatar, cioè è più facile non organizzarli, ma una volta che li hai organizzati è difficile dire di no, un po' perché il Qatar ci tiene in piedi tutti, parliamo del calcio europeo, ci tiene in piedi il Qatar. La Qatar Airlines, la grande compagnia di volo del Qatar, di proprietà dello Stato ovviamente, di fatto sponsorizza mezzo calcio europeo più o meno direttamente. Se pensate al Barcellona, grande simbolo di lotte politiche, specialmente in Catalogna, fino a qualche anno fa non aveva uno sponsor, poi decide di avere uno sponsor e scelse come prima cosa UNICEF, per dire: vedete, noi come sponsor scegliamo UNICEF perché siamo comunque una società morale. Dopo UNICEF scelsero Qatar Foundation. Eccola lì la risposta, dove si è poi arrivati, quindi hanno un po' compensato. Prima UNICEF, prima i diritti umani e poi il suo opposto. Ma d'altronde quest'oggi, proprio quest'oggi, letteralmente questa sera, gioca in Champions League, in semifinale, il Paris Saint-Germain, che è la squadra di proprietà del governo del Qatar. Perché noi siamo abituati a pensare a squadra di calcio di proprietà di privati, e però il Paris Saint-Germain è di proprietà di un fondo, che è il fondo sovrano del Qatar, che è questa famiglia reale che controlla tutto nel paese. E quindi sì, il calcio è in mano a queste persone. Il Paris Saint-Germain è tra l'altro la squadra che è uscita, la società, o meglio, è uscita vincitrice da questa recente guerra sulla Superlega, perché il vero vincitore è Nasser Al-Khelaifi, che è il suo presidente, che è l'uomo che di fatto amministra tutto il calcio e lo sport in Qatar, ed adesso è anche presidente dei club europei, dell'ECA. Quindi per dire, è una cosa che va ben al di là del semplice mondiale di Qatar 2022. Il boicottaggio è difficile perché il Qatar ha letteralmente le mani, o se preferite i tentacoli, ovunque nel calcio europeo, che poi è il calcio che conta, perché è il calcio mondiale.
E un po' tenendo sempre un po' sempre questo parallelo sull'oggi e sull'ieri, una cosa che ti volevo chiedere è il ruolo un po' della stampa nel nostro paese, e comunque in generale un po' di le reazioni nel nostro paese rispetto a questi due eventi, no? Di pochi giorni fa è uscita fuori una, praticamente lo definiremmo quasi un comunicato stampa dell'ambasciata del Qatar, in realtà pubblicato dall'ANSA, con diciamo, questa fantastica intervista dove ripresa da Le Figaro, dove l'ANSA riportava le dichiarazioni dell'emiro del Qatar, o non mi ricordo più bene chi fosse il soggetto, che comunque cercava di oscurare quanto detto da, diciamo, dall'inchiesta del Guardian su questo tema, e quindi diciamo, dei morti che delle persone morte durante la costruzione delle infrastrutture in Qatar, no? E su questo anche diciamo, piccolo parallelo c'è anche con quanto successe per il mondiale in Argentina.
Sì, hai detto bene. La cosa che è successa con l'ANSA è abbastanza inquietante, per certi versi anche grottesca, perché non credevo che si potesse fare una cosa del genere, perché di fatto è un articolo di sponsorizzato, no? Oggi si fanno spesso questi articoli, i siti e i giornali online fanno queste cose per ottenere soldi, ovviamente, però di solito lo fai con, non so, l'azienda che produce televisori, allora fai un articolo recensione sponsorizzato del televisore, no? Non si era mai fatto per un paese, ecco, specialmente non per un paese come il Qatar, almeno non in Italia, e magari in altri paesi è successo qualcosa del genere. Sì, nel 78 accadde, ci fu qualcosa del genere, nel mondo sportivo ci fu un grande disinteresse da parte dei media, a parte qualche giornalista. Io penso a Ormezzano, Gianpaolo Ormezzano fu molto schierato su questo punto, e nei suoi reportage per il Corriere della Sera, per Tutto Sport, lui scriveva che aggiornava sulla situazione dei diritti umani in Argentina per quanto potesse. Gianni Minà era direttamente là come inviato, e invece quando, dopo la seconda o la terza volta che fece le domande sbagliate, fu preso e rimandato in Italia, francamente. Però Gianni Brera, che è stato il più grande giornalista sportivo italiano, ho detto di tutti, all'epoca gli chiesero su Repubblica per un'intervista se lui era interessato a quello che succedeva politicamente in Argentina, e disse che francamente quello che succedeva fuori dai campi di calcio non lo riguardava. Ecco, io non so se siamo a questo punto qui, credo che nel giornalismo di oggi ci sia più cinismo rispetto, più cinismo o un cinismo un pochino più furbo, quindi magari non parli di cose del genere, non arrivi a dire una cosa del genere come la disse Brera. Però mi pare che comunque si stia parlando poco di questa faccenda del Qatar, dei 6.500 morti, almeno 6.500 morti accertati dal Guardian. Pochissimi hanno scritto in Italia, pochissimi hanno ripreso la notizia in maniera seria, cioè qualcuno ha dato la notizia così, però nessuno è andato a approfondire, nessuno sta chiedendo alla nazionale, alla Federcalcio di prendere posizione, perché l'Italia non ha ancora preso posizione, è una di quelle nazionali in cui ancora non si è parlato, nessuno ha parlato di questa faccenda. Forse si dovrebbe fare. Io ricordo che nel 78 in Svezia i giornali progressisti svedesi chiesero alla Federcalcio svedese e alla nazionale di prendere una posizione contro quello che accadeva in Argentina, anche perché pochi mesi prima dei mondiali una 17enne svedese che viveva in Argentina scomparve nel nulla ed è una delle desaparecidos delle persone sparite, e la Svezia non fece nulla per lei, anche se i giornali lo chiesero. Io non vorrei che si arrivasse a questo, io non vorrei che i diritti umani devono essere una cosa che deve essere ribadita sui giornali, che se non ne parla la Gazzetta dello Sport o Repubblica o la Stampa, allora la Federcalcio può anche non schierarsi. Vorrei fosse qualcosa di diverso, vorrei che non ce ne fosse bisogno, però un po' mi mette a disagio il fatto che nessuno nell'ambiente calcistico italiano abbia detto anche solo una parola, avesse avuto dei dubbi su questi mondiali.
Beh sì, queste robe sono abbastanza, purtroppo, cioè ragionavo sul fatto, come dicevi te, che se non passano nei giornali mainstream determinate cose, poi è difficile che abbiano anche un risalto, no? Ad esempio pure per ciò che riguarda, non lo so, episodi di sessismo, di esclusione nei vari sport, poi non solo il calcio, no? Cioè una notizia purtroppo ha risalto, e poi bisogna capire pure che tipo di risalto ha all'interno dei giornali mainstream. Noi abbiamo parlato qualche puntata fa del caso della pallavolista licenziata perché era rimasta incinta, e ovviamente la notizia è balzata subito nei vari blog che si possono trovare in giro per l'internet o sulle varie pagine Facebook, magari anche di non proprio di movimento, ma magari vicine a queste cose. Poi però è scoppiata solo e unicamente quando appunto poi le pubblicano i giornali mainstream, talvolta, anzi purtroppo spesso, parlandone anche in maniera, narrandole anche in maniera abbastanza criticabile, cioè nel senso quel caso era stato abbastanza emblematico. E questo era solo per dire appunto che ero molto d'accordo con te purtroppo rispetto al fatto che dei mondiali in Qatar in Italia, ma credo in generale, ma poi in Italia se ne stia parlando molto 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 poco, ecco.
Sì, è vero, e purtroppo devo dirlo che ha ragione anche chi cinicamente dice che se ne sta parlando troppo tardi, anche dove se ne parla, perché purtroppo questi mondiali non sono stati decisi adesso, e adesso stiamo arrivando al dunque, però bisognava pensarci prima. Io però capisco anche che non si possa pensare che i calciatori, che sono in media persone dai 20 ai 30 anni, che comunque vivono spesso gran parte della loro vita in una condizione agiata, per fortuna loro ovviamente, non si può chiedere a queste persone comunque giovani di essere il portabandiera dei diritti umani in una società di adulti che se ne fregano. Non è possibile. Non possiamo aspettare che sia Marcus Rashford, che ha 23 anni, a fare l'eroe dei diritti umani in un'Europa dove tra l'altro l'età media è sempre più alta. Quindi, cioè, in un mondo di vecchi che se ne fregano dei diritti umani devono essere i ragazzi ancora poco formati, e la loro responsabilità è tutto di loro questa responsabilità. Non credo che sia giusto. Penso che il problema è che non ne hanno parlato i calciatori, ma soprattutto non ne abbiamo parlato a livello di stampa, a livello di opinione pubblica, non ne abbiamo parlato a sufficienza prima.
E a proposito di chi prende posizione, ritornando a quei mondiali, ai mondiali del 78, un calciatore che mi piace citare, perché in realtà il suo gesto è un gesto forse che è passato un po' nell'ombra, no? Della storia, mentre più si è chiacchierato su appunto quello che già citavi tu, il rifiuto di Breitner, piuttosto che l'ambiguità sulla non partecipazione di Cruyff al mondiale argentino, mentre invece poco si è sempre detto su un altro personaggio che tu citi nell'articolo.
Sì, immagino che stiamo parlando di Jorge Omar Carrascosa.
Esatto.
Il punto è che la differenza è che quelli sono grandi campioni internazionali, invece Carrascosa era un difensore argentino che non conosceva quasi nessuno, perché poi giocava nell'Huracán, quindi in una squadra piccola, benché fosse il capitano della nazionale e uno dei pupilli di Menotti, il CT. Ecco, Menotti è un altro che per le sue idee avrebbe dovuto rinunciare a quel mondiale, invece lo fece, e lo giocò e lo vinse da allenatore. Carrascosa ha di una famiglia comunque antifascista, e il fatto di dover giocare con la maglia dell'Argentina per l'Argentina dei colonnelli comprensibilmente non gli piacque, non gli sembrò in linea con le sue idee. La sua possibilità di opporsi al mondiale era molto poca, proprio perché lui viveva in quel paese e doveva stare attento a quello che succedeva a lui e alla sua famiglia, anche perché non era una star mondiale, quindi era molto più a rischio, ecco. E quindi lui semplicemente si ritirò dalla nazionale un anno prima, parlò con Menotti e gli disse: io mi ritiro, lascio perdere, perché francamente non me la sento. Non fece molta notizia anche per quello, perché fu semplicemente un giocatore argentino poco conosciuto che si ritirava dalla nazionale, punto. Non fece nessun tipo di scalpore. E questa è una delle cose brutte e difficili delle dittature, che ti costringono o a essere un eroe, o a essere complice, o a queste forme di reazione, di protesta private, che rimangono confinate dentro il tuo cuore, perché non puoi dirlo a nessuno. Questo è uno dei grandi problemi del vivere nelle dittature, che purtroppo sono molto manichee nel modo in cui dividono le persone. Purtroppo a Carascosa risposero, tra virgolette, altre reazioni, come quella che hai citato tu, di Cruyff, che si disse che si era tolto dai mondiali, che non voleva andare ai mondiali perché protestava. In realtà lui stesso spiegò che aveva altri problemi personali, aveva problemi di motivazioni, quindi non partecipò per quello. Ma per dire, Wim Van Aneghem, un suo collega di nazionale, disse che se i contestatori, in Olanda c'era un gruppo di contestatori, se l'avessero chiamato per parlare contro mondiale, lui semplicemente avrebbe passato il telefono al cane, dice, e quella gente lì deve parlare col mio cane, che si capiscono meglio. Oppure l'allenatore della Svezia, Eriksson, quindi ripeto, la Svezia, in cui c'era un paese dove una cittadina, ma giovanissima cittadina svedese, era stata uccisa barbaramente dal regime, il CT Eriksson disse che, quando arrivò in Argentina, disse: a me sembra un paese tranquillo, pulito, tutto funziona bene, non vedo i cadaveri per le strade di cui parlano i giornalisti, per cui secondo me non c'è problema per giocare i mondiali qui. Io ho letto un'intervista che fu rilasciata dai genitori di questa ragazza all'epoca, che dissero di sentirsi profondamente turbati da questa cosa, e provarono a scrivere alla federazione e chiedere di prendere almeno delle scuse. Ovviamente non ci fu verso, perché non aveva, cioè, perché purtroppo il punto era che a nessuno fregava niente di questa ragazza, né di tutti gli altri ragazzi che sono saliti in Argentina in quegli anni.
Valerio, noi credo che abbiamo abbastanza approfondito quello che ci faceva piacere e che ci tenevamo a raccontare rispetto al tuo articolo. E se non hai niente da aggiungere, aggiungerei una piccola cosa, insomma, che è abbastanza emblematica, che tu giustamente hai messo nell'articolo, che leggo brevemente: a circa 2,5 km dallo Stadio Monumental di Buenos Aires, dove il pomeriggio del 25 giugno si disputa la finale, c'è un edificio chiamato Escuela Superior de Meccanica dell'Armada, che è una scuola di formazione per ufficiali di marina, e al suo interno c'è tutta una sezione in cui vengono portati in segreto gli oppositori politici, dove vengono torturati ed uccisi. E è devastante questa roba che giustamente a un'ora di cronaca riporti, che ovviamente nel 1983, quando l'incubo sarà finito, si conteranno almeno 30.000 desaparecidos, e, di cui però solo 9.000 sono stati ad oggi accertati, e che sembra parallelamente 71.500 persone assistettero alla finale al Monumentale, che appunto è una roba abbastanza agghiacciante. E ci tenevamo appunto a dire questa cosa per continuare a ricollegarci sempre col Mondiale in Qatar, e dove tu, tra l'altro, nell'articolo dici almeno 30.000 desaparecidos, come il Guardian dice almeno 6.400 persone morte per costruire le infrastrutture in Qatar, che sembrano delle parole messe lì a caso, ma quella almeno fa abbastanza paura. E se non hai nulla da aggiungere, noi ti ringraziamo e ti seguiamo, ti continueremo a seguire sui vari blog.
Beh, grazie mille, grazie a voi per questo intervento.
Ciao Valerio, a presto.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a tutti.